È il 28 settembre 2025, lo dico. Un attimo, aspetta. Lo dico perché mi pare evidente che il 23 né il 24 settembre sia avvenuto il rapimento della Chiesa. Non so, c'è poco da ridere perché non so quanti di voi siano a conoscenza, ma vedo che molti lo sono. Ma da settimane, se non mesi, purtroppo, nell'ambito evangelico mondiale si è fatto un gran parlare di questo rapimento. È partito da un profeta dal Sudafrica ed ha fatto il giro del mondo e doveva essere un'occasione del Capodanno ebraico. Perché parlarne? Mia moglie, che mi vuole bene, mi chiede perché sto dietro a queste notizie che un po', pochetto, mi divertono, ma tanto mi fanno rabbia e tristezza. Il problema è che in un mondo globalizzato come il nostro, con i social e YouTube e bla bla bla, queste idee non rimangono confinate a quattro squinternati, ma fanno il giro del mondo in secondi, e tanta, troppa gente ci crede. E immagino che qualcuno di voi siano arrivati post, reel bla bla, e cose simili riguardo questo non rapimento. Il 25 settembre sia la Repubblica, il Corriere che la Stampa, ma penso altri quotidiani italiani, hanno parlato di questa cosa. Ed è probabile che amici, colleghi, parenti ne siano venuti a conoscenza. E vedete, in una cultura polarizzata come la nostra, in cui tutto ormai è noi contro voi, noi e loro, è molto facile che chi non crede, chi vuole dimostrare che ha ragione a non seguire Cristo, prenda queste cose e dica voi siete così. Chi cerca qualsiasi pretesto per dire ho ragione a non venire in chiesa, ci dice voi siete questa roba qui. Ho visto video, ho letto notizie di gente che, convinta di essere rapita, ha regalato a casa chi, siccome non era abbastanza santo, non sarebbe stato rapito. Gente che ha fatto spesa per i figli perché non sarebbero stati rapiti. Gente che ha venduto cose e mi ha ricordato tristi eventi di tanti anni fa qua ad Asti. Non è folklore, è tragedia. E preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle che alcuni in buona fede e con colpevole ignoranza sono stati traviati. Hanno già detto, stamattina non c'ho avuto tempo di vedere il video, ma hanno già detto che è stato un errore di calcolo. Ma facciamo attenzione a queste cose, uno, per non farci sedurre, perché ormai Satana non va in giro a divorarci, ma a farci fare brutte figure, ci riesce bene. Rimaniamo saldi nella Bibbia, perché molte di queste cose trovano terreno fertile nell'ignoranza. E anche perché così sappiamo rispondere a chi ci dice voi siete questa roba qui. La cosa peggiore è che ad alimentare tutte queste idee c'è la tragedia che da mesi sta avvenendo in Medio Oriente. E a causa di interpretazioni fantasiose, per dir poco, di alcune profezie, anche qui in Italia ci sono persone che vedono questa tragedia con malcelata gioia. Per alcuni è segno del rapimento che non c'è stato, per altri anticipa un risveglio e per altri ancora c'è il ritorno di Cristo tra poco. Ora, comunque la si pensi su Israele, rapimento, il ritorno di Cristo, risveglio, qualsiasi cosa sia, pensiamo, ci sono dei punti saldi su cui dobbiamo rimanere e mi rattrista che sia necessario ribadire l'ovvio. Nessuno che si dichiara seguace di Cristo può essere contento nel vedere uomini, donne e bambini uccisi, da qualsiasi parte stiamo. Purtroppo ho letto cose aberranti a riguardo, anche da chi occupa pulpiti qui in Italia. Troppi che dicono finalmente in Palestina rimarrà solo un'etnia. Abiteremo quel terreno per 1000 anni. La situazione è tragica e complessa, non esistono soluzioni semplici, ma vedere con favore la morte di esseri umani non ha niente di biblico, non importa che fede abbiano. Come cristiani siamo chiamati a vedere ogni essere umano, a prescindere da tutto, anche dove vivono e la loro etnia, come creature a immagine di Dio che hanno bisogno di Cristo. L'unica reazione biblica a queste e molte tragedie nel mondo dovrebbe essere una profonda tristezza per le devastanti conseguenze del peccato. E questo dovrebbe essere evidente a chi ci sta intorno. E a volte dire queste cose in ambienti evangelici è visto male. E questa situazione qua, queste idee, questa situazione internazionale, trovano queste, sì, queste idee hanno un humus, trovano un humus fertile, un po' in quello che sta succedendo nel mondo e un po' in questa narrativa che va avanti da troppo tempo sul risveglio, risveglio, risveglio. È quasi come se si facesse a gara chi è risveglio più risvegliato. Vieni in chiesa mia perché ho più risveglio della tua. Tonto io che pensavo che cosa fosse importante nella chiesa fosse la predicazione, ma non importa. E tutto questo parlare del risveglio, il mio risveglio è più risvegliato del tuo, eccetera, eccetera, mi ha fatto venire voglia di studiare l'argomento. E quindi cosa ho fatto? Ho letto molti libri sulla storia e la teologia del risveglio. Ed è stato molto interessante. Iniziamo. Cos'è il risveglio, intanto? Io parto da cosa non è. C'è chi non è, perché poi vi dimostro perché non è il risveglio questa cosa qua. C'è chi collega il risveglio con guarigioni, specie fatte da alcuni predicatori, sia dal vivo che online. E anche di recente è uscito un servizio sulla RAI in cui di nuovo facciamo una pessima figura su queste cose qua. Sia chiaro, Dio compie miracoli, sì. Anzi, ogni guarigione, anche con l'aspirina, è opera di Dio. Giacomo 1,16 ci ricorda che ogni cosa buona viene dal Padre. Ogni progresso scientifico che porta al bene dell'umanità è opera di Dio e della sua grazia. Se prendo una pastiglia e sto meglio, è grazia a Dio. Abbiamo pregato per Nina perché siamo convinti che se lei sarà meglio è perché la tecnologia è andata avanti, perché i medici possono fare queste operazioni ed è grazia di Dio. Ci sono malattie che fino a pochi anni fa erano incurabili. Il vaccino per il tetano, la polio, l'insulina sintetica, i trapianti, sono tutti miracoli. Questa è grazia. E non possiamo credere che una singola guarigione sia opera di Dio e il resto no. Quando l'umanità scopre qualcosa che salva centinaia e migliaia di vite, è un miracolo. E dobbiamo ringraziare Dio che nella sua bontà usa uomini caduti per farci del bene, anche a noi. E poi certamente Dio opera oltre le attuali conoscenze scientifiche. E nella sua grazia Dio fa miracoli anche dove l'insegnamento non è biblicamente centrato. Dio è buono. Però, ragioniamo. Se tutte le decine, centinaia di guarigioni che certi predicatori, predicatrici, apostoli, profetesse, bla bla bla, affermano di aver compiuto dal vivo online, se tutte quante fossero vere, sono tante, si dovrebbe vedere. Se in tanti guariscono, in pochi vanno dal medico. Mi pare ovvio. A me non sembra che, ad esempio, le liste di attesa siano così vuote, ma potrei sbagliare. Altra situazione decisamente estrema, alcuni sedicenti apostoli, con molte virgolette, uno spesso è anche a Torino, parlano, dicono che da loro c'è un risveglio perché dal cielo, da chi in chiesa loro, dal cielo cade polvere dorata o sulle mani compare roba untuosa. Polvere dorata che nessuno nella storia, sono 30 anni che abbiamo queste cose, nessuno è mai riuscito a convertire in moneta, ma non importa. Faccio fatica a definire questo come un risveglio, ma purtroppo conosciamo gente che ci crede. Veniamo a esempi più sani. Nel 2023 si è fatto un gran parlare del risveglio all'Università di Asbury nel Kentucky. Alcuni studenti sono riuniti per quella che deve essere una normalissima riunione e hanno iniziato a cantare e non hanno più smesso. Sono andati avanti 16 giorni, non stop a lodare. Ovviamente non è che erano sempre gli stessi, andavano anche in bagno ogni tanto, quindi c'era gente che andava e veniva, ed è cominciato il famoso turismo del risveglio. Altri andavano a vedere. Una testata giornalistica satirica, evangelica, ha detto che il motivo di questo risveglio è stato che gli studenti non hanno studiato e quindi hanno fatto questa cosa qua, per saltare gli esami. Ma satira a parte, questo è risveglio? Anche perché queste situazioni sono ripetute in altri campus universitari. E in tanti iniziano a parlare di risveglio quando un tempo di lode è ben frequentato e dura tanto. Brevemente, questo non è un risveglio. È sicuramente una cosa lodevole, buona, può essere una conseguenza di un risveglio. Anche perché potremmo dire che fermarsi 16 giorni per lodare, per quanto sia una cosa buona, non può certo andare avanti per sempre. Ricordiamo che Dio nei comandamenti ha detto lavora 6 giorni e riposane uno. Grazie a Dio, da paesi con forte persecuzione ci arrivano notizie di un gran numero di conversioni. Questo rientra nei canoni biblici di risveglio. Sembra che negli ultimi mesi negli Stati Uniti, uno dei pochi paesi che tiene traccia di queste cose, la frequenza di giovani e adolescenti nei culti sia aumentata. Questo rientra più nei canoni biblici. E quindi andiamo alla Bibbia, perché in essa vediamo un discorso chiaro sui risvegli che ci aiuta a capire cosa pensare. E partiamo dal libro con più risvegli nella Bibbia, il libro dei Giudici, che è uno schema tristissimo. Conosciamo la storia. Dio ha tirato fuori il popolo dall'Egitto, e ha dato la terra promessa, una legge, un patto. E poi che succede? Il popolo abbandona Dio, cioè affianca altri idoli a Dio, comincia il peccato, l'idolatria porta a peccare, ad un decadimento della vita dei singoli e del popolo. Quindi cosa fa? Dio lascia abbandonare il popolo e Dio cerca di recuperare il popolo lasciandolo da solo, e queste persone tornano a Dio. E vediamo, leggiamo un versetto in Giudici, Giudici 2, l'introduzione, il riassunto del libro. Giudici 2, faccio un riassunto da 16 a 23. Dice: quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici, perché prima Dio gli dava in mano i nemici, questi chiamavano Dio e Dio dava un giudice. Poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano. Ma quando il giudice moriva, tornavano più a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei, eccetera, eccetera. Ora, il peccato suscita la giusta ira di Dio, e la giusta risposta al peccato sarebbe la distruzione. Ma Dio, nella sua bontà, toglie la protezione dal popolo in modo tale che il popolo lo cerchi. Lo scopo di Dio non è punire, lo scopo di Dio è fare tornare le persone a sé. Quindi il popolo liberato smette di peccare, torna a Dio e lo onora. Il popolo che segue Dio sta meglio. Iniziamo a vedere un ciclo di come funziona il risveglio. E arriviamo alla fine del libro di Giudici, che ci dice, Giudici 21-25, famosissimo versetto: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E questo faceva quello che gli pareva meglio mi ricorda la promessa che Satana ha fatto ad Adamo ed Eva: sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La conseguenza di quell'atto lì: non sai cos'è bene e cos'è male, fai il meglio che credi e crei un disastro. Ora, da cosa leggiamo qua, sembra che il problema sia che manchi un re. Il popolo, non c'era un re e ognuno faceva quello che voleva. Il popolo è infedele perché manca il re. E quindi la storia continua, la narrazione dell'Antico Testamento va avanti, dice: facciamo un re, facciamo dei re. E che succede? Con Saul le cose non è che vadano benissimo. Con Davide vanno meglio, ma non perfettamente. E da lì in poi le cose scricchiano su e giù. Il re a volte aiuta il popolo a avvicinarsi a Dio, a volte no. E durante questo periodo dei re abbiamo altri risvegli abbastanza simili. Seconda Cronache 14, Asa, re di Giuda, fa pulizia, toglie gli idoli e il popolo torna a Dio. E viene rinnovato il patto col Signore e molti si convertono. Seconda Cronaca 19. Ezechia purifica il Tempio, ristabilisce il culto, distrugge gli idoli, ordina ai Leviti di insegnare la legge. Il popolo torna a Dio e si ha una celebrazione famosa, celebrazione della Pasqua. Seconda Cronaca 34. Un altro re, Giosia, scopre il libro della legge e cosa fa? Avvia profonde riforme religiose, abbandonare gli idoli, tornare a Dio. Questo è il risveglio. E durante questo periodo profeti e sacerdoti hanno un grande parte in questi risvegli. E c'è sempre questo schema: il popolo si allontana da Dio, Dio lascia se stessi, viene riscoperta la scrittura. E il risveglio è questo: riscoprire la scrittura, abbandonare il peccato, rinnovare il patto con Dio, distruggere gli idoli, eccetera, eccetera. La storia però del Vecchio Testamento dimostra che re, sacerdoti e profeti non bastano, e si arriva all'esilio. Dopo l'esilio si torna a Gerusalemme, Esdra e Nevia provvedono alla ricostruzione di muro e tempio di Gerusalemme, ma abbiamo altri due risvegli, uno con Esdra e uno con Nevia. Esdra 10, il popolo piangendo confessa il peccato, in particolare il matrimonio con stranieri, e si impegna ad abbandonare il peccato. Passano poco più di 10 anni, arriviamo a Nemia 8, Esdra legge la legge e davanti alla legge il popolo piange per il suo peccato. però qua c'è, giù, qua c'è qualcosa in più. I profeti dicono ai sacerdoti: basta piangere per il peccato, gioiamo per il perdono. Questo è, aspetta, il risveglio. E vediamo che nel Vecchio Testamento i risvegli sono tutti uguali: peccato, Dio che ti corregge in qualche modo, Dio interviene, ritorna alla Bibbia, confessione, abbandono del peccato e si ricomincia da capo. E il problema è sempre lo stesso: il peccato. Perché purtroppo giudici, re, sacerdoti, profeti non bastano. Sì, un leader può aiutare per un periodo a tornare a Dio, ma poi le generazioni cambiano e tutto viene abbandonato. E questa è la triste conclusione del Vecchio Testamento. Ma poi finalmente arriva Gesù. Dio Figlio prende corpo, vive qui, in mezzo a noi, non pecca mai, muore per noi, risorge e torna ad essere il Padre. Dio ha dato tutto a noi, e Gesù ha dato tutto a noi e Dio Padre lo glorifica dandogli un nome che ha di sopra gli altri nomi. Ora Gesù è vivo e siede alla destra del Padre. Ma qui sulla terra che succede? E come promesso in Giovanni 16, Gesù manda lo Spirito Santo. Non servono più re, profeti e sacerdoti, perché tramite lo Spirito Santo Dio vive in noi. Siamo uniti a Cristo, liberi dalla schiavitù del peccato, liberi di onorare Dio. E lo vediamo negli atti. La vita dei credenti è talmente incentrata su Gesù che vengono anche chiamati cristiani per prenderli in giro, perché parlavano e vivevano come Cristo. Di piccoli Cristo li chiamavano. E quindi il problema è risolto. Un nuovo cuore, una nuova vita, nuovi obiettivi, un nuovo amore per Dio. E alcuni commentatori dicono che in atti non si parla di risveglio perché lo stavano vivendo, non c'è bisogno di parlarne, lo vivono. Atti 2,42 ci dice che erano assidui all'insegnamento, questo è risveglio, erano assidui all'insegnamento, comunione fraterna, rompere il pane e preghiera. Si prendevano cura dell'altro anche finanziariamente ed evangelizzavano. A Matteo 22,37, ama Dio e ama gli altri. In altre parole, la normale vita cristiana. Ed è questo che mi ha colpito studiando. La Bibbia e la storia dei risvegli portano a definire il risveglio come un'opera straordinaria che lo Spirito Santo compie dentro e fuori la Chiesa. Ma, in teoria, nella Chiesa non ci dovrebbe essere bisogno di risveglio. Ripetiamolo, alla conversione ogni credente riceve lo Spirito Santo, diventa una nuova creatura, il cuore cambia, cambia ciò che desideriamo e ciò che amiamo. E come in atti, torniamo ad amare Dio, la parola, odiamo il peccato, predichiamo, eccetera, eccetera. E quindi sembra che il problema sia risolto. Non c'è più bisogno di altri interventi perché abbiamo Dio in noi, che altro vogliamo? Ma la Bibbia non finisce in atti. Per qualche motivo che faccio fatica ad accettare, Dio nella sua perfezione ha scelto che la nostra santificazione sia progressiva e non immediata. Dio permette che ci siano persone che si dicono credenti, ma non lo sono. Uomini e donne che frequentano per anni la Chiesa senza una vera conversione, senza che la loro vita mostri segni di ravvedimento. Altri fanno professioni di fede e poi rifiutano tutto. E questo ci deve spezzare il cuore. Dopo Atti abbiamo le lettere che ci mostrano chiese tutt'altro che perfette, fino ad arrivare ad Apocalisse 3:20, in cui Gesù dice ad una chiesa, a dei credenti: io sono fuori dalla porta e busso, fatemi entrare. Questo non è un passo evangelistico. Questo passo mostra una tragedia. Gesù che dice in una chiesa a dei credenti: io sono fuori, voi fatemi entrare. Questo è il dramma. E questa, non questa qua, ma questa chiesa di Apocalisse 3 è quella che ha bisogno di risveglio. Molti teologi affermano che la chiesa che ha bisogno di un risveglio è una chiesa praticamente morta. E io non capisco quelli che si vantano che hanno un risveglio. In inglese è più usato il termine per dire risveglio è revival, dare vita a ciò che è morto. Un teologo definisce il risveglio l'ultima mossa di Dio verso una chiesa che sta morendo, il cui cuore sta per battere l'ultimo colpo. Non si parla di chiesa locale, si parla più in generale, ma è terrificante. Io non voglio essere un credente che ha bisogno di risveglio. Non credo che la nostra chiesa sia in queste condizioni. Ma pensiamo correttamente. Il risveglio, dicono molti, è un'opera straordinaria dello Spirito Santo che rende i cristiani normali. Alla metà del Settecento, nelle colonie del Nord America, prima della guerra di indipendenza, ci furono due grandi risvegli descritti da Jonathan Edwards, che era pastore da quelle parti. Lui scrisse molto a riguardo difendendo il risveglio e facendo anche autocritica su alcuni problemi. Quindi per questo motivo i suoi scritti sono diventati fondamentali per parlare di risveglio. E secondo Edwards, l'unica cosa straordinaria del risveglio è la disobbedienza che lo precede. L'unica cosa straordinaria è la disobbedienza che lo precede. È interessante notare quello che accadeva quando predicava. Assomiglia ai passi che abbiamo letto di Giudici e delle cronache. Un suo famoso sermone si intitola Peccatori nelle mani di un Dio adirato. Non lo potrebbe fare oggi, non va di moda. E quando predicava, in molti lui sembra che non ci vedesse, quindi leggeva molto da vicino e non si rendeva conto di cosa stesse capitando, ma molti si buttavano a terra piangendo, convinti della gravità del loro peccato. Dicevano: come fa Dio a mantenere in vita me che sono così vile? Ma non si fermavano lì, perché poi non basta la commissione di peccato, poi arriva la gioia del perdono. Perché Romani 5,20 ci ricorda che la vastità del nostro peccato è solo l'ombra dell'immensità dell'amore di Dio. Il nostro peccato, per quanto sia tremendo, è l'ombra di quanto è grande l'amore di Dio per noi. E allora sì che queste persone poi piangevano di gioia. Che Dio ci doni a noi oggi la convinzione del nostro peccato e la certezza profonda, immensa, del suo perdono e del suo amore. E poi sì, lodiamo Dio, ma non perché Dio mi fa stare bene, ma perché sulla croce ha preso un suo nemico e l'ha trasformato in figlio. Il più grande risveglio della storia è stata la riforma protestante, perché dopo 1000 anni di oscurità Dio ha liberato la vera Chiesa da un falso cristianesimo, rimettendo al centro la scrittura, la grazia e Dio e Gesù Cristo. Questo è il risveglio. E quindi ecco come valutare se una certa situazione, un certo contesto è un risveglio. Se nel tempo porta santificazione, abbandono del peccato, gioia nella salvezza, evangelizzazione, eccetera, eccetera. Tutte cose che dovrebbero essere normali. Un credente risvegliato è caratterizzato da convinzione di peccato, odio per il suo peccato, pentimento. E attenzione, c'è differenza fra pentimento e dispiacere per le conseguenze del peccato o per essere stato peccato. Una cosa è chiedere perdono, convinti di aver offeso il Dio Santo. Altra cosa è stare male perché mi hanno beccato e pago le conseguenze del mio peccato. Sono due cose ben diverse. E nella Bibbia abbiamo un sacco di esempi. Giuda il primo, Esau un altro. E dopo la commissione di peccato arriva la gioia per il perdono. Una vita in santità che vuol dire abbandonare il peccato. E lode proprio di Dio. Evangelizzazione vicino e lontano. Questa, ripeto, è la normale vita cristiana. Stiamo parlando di quel che dovrebbe essere la nostra normalità. Ed è per questo motivo che nei prossimi sermoni cercherò di vedere come i risvegli ci parlino di vari aspetti normali della nostra vita. E tutto parte da aver capito il Vangelo. Perché il Vangelo è l'unica strada, il risveglio alla fine è la riscoperta di Cristo, del Vangelo. Perché vedete, la conversione non è accettare Dio nel proprio cuore. Questa frase nacque 10 anni fa in un ambiente molto legalista, anglosassone, va bene, funzionava lì. Ma la Bibbia non parla di accettare Gesù, non parla neanche di sentire la presenza di Dio. E quanti danni ha fatto questa cosa qua? La Bibbia parla di credere e basare la propria vita su quello che si crede. Credo che sono un peccatore, credo che Gesù ha pagato, credo che sono amato, perdonato e accetto per grazia, e credo che andrò con Dio in paradiso perché Cristo è stato risuscitato. Quindi agisco. La Trinità ha pensato ad un piano di salvezza immenso. Dio Figlio sceglie di obbedire a Dio Padre, diventa uomo, si fa torturare e uccidere al posto mio. Io che lo odiavo e continuo a deluderlo. Poi è risorto, ha vinto in cielo e ha mandato lo Spirito Santo a vivere in me. Dio ha scelto di vivere in me. Dio ha scelto di vivere in te. Ci rendiamo conto? Consapevolezza di queste cose qua, alla fine, il risveglio. E poi questo sì che porta le emozioni, ma ci mancherebbe che un cuore rimane freddo davanti a queste verità. E poi agisco. Romani 5 ci dice che Dio mi ha dato il suo amore in modo che io possa amarlo. E se amo Dio, odio il mio peccato, l'abbiamo già detto. E se odio il mio peccato, non è che smetto di peccare, ma almeno lo odio. Scelgo di rinunciare. Se devo chiedere perdono lo faccio, se devo interrompere una relazione, se devo perdonare, gestire diversamente tempo e finanze, lo faccio. Perché essere amato da Dio
mi porta a obbedire. Ma Dio deve intervenire in maniera straordinaria per farmi fare queste cose normali. C'è bisogno di un risveglio per fare queste cose. Il risveglio non è il premio per le chiese migliori, anzi. Alcune narrazioni un po' mistiche ci portano a vedere il risveglio come la soluzione a tutto. Quanto vorrei che Dio miracolosamente mi rendesse più coraggioso nella fede, più santo, mi aiutasse a abbandonare un certo peccato. E da una parte è buono. Sia giusto desiderare una velocità in queste cose, perché se sarebbe bello che appena Dio mi mostra una cosa, tac, io cambio. A volte succede, a volte no. Però questo desiderio di una velocità, questo desiderio di questi cambiamenti miracolosi, può nascondere la tendenza del tutto subito senza fatica. Vedete, da quando Dio, se ci pensiamo un attimo, da quando Dio ha promesso a Eva la progenie che avrebbe schiacciato la testa del serpente, a quando poi Gesù è arrivato, sono passati millenni. Dio va con calma. Dio promette che porterà a compimento l'opera che ha iniziato in noi, che saremo completamente liberi del peccato. Quando? Dopo la morte. Nel frattempo, per trasformarci, gli strumenti normali che Dio usa sono la lenta, faticosa, noiosa lettura di un libro, la Bibbia. L'ascolto di sermoni come questo, che dovrebbe essere più lento ma non lo è, vabbè, ma quello è un problema mio, a volte noiosi, a volte no. Andare in chiesa domenica dopo domenica, pregare, confessare i peccati, stare con gli altri. Imparare ad amare Dio di più e meno il mondo. Imparare a conoscere Dio, apprezzare la sua santità, imparare a fidarci di Lui. Andare contro la paura di parlare di Lui. Non da qui che è facile, ma tu per tu. E questo richiede tempo, impegno e fatica. E anche un po' di sofferenza. Questi sono gli strumenti normali che Dio usa. E io prego che apprezziamo sempre di più questi strumenti e di non diventare io impermeabile a tutto questo, da costringere Dio a fare cose straordinarie perché sennò non ascolto. Questa è la sana e bella normalità della vita cristiana. Non credo che serva attendere un risveglio per vivere tutto questo. E chiediamoci ancora una volta cosa pensiamo del nostro peccato, non quello degli altri, che anche quello comunque è un problema. Sono felice se penso al fatto che Dio mi ha perdonato e mi ha amato. Questo cambia tutto veramente. Quanto cambia Dio per me? Perché vedete, trasformati dall'opera di Cristo, dall'amore di Dio, amiamo e ammiriamo così tanto Gesù che lo seguiamo. E questo dovrebbe rendere le nostre vite talmente particolari che chi non crede dovrebbe iniziare a pensare: sarebbe bello che questo Vangelo fosse vero. Non dico che si convertano, ma almeno dire, ma però, sarebbe bello pensarla come lui. Se è chiaro, la salvezza è opera di Dio, non nostra. Ma il nostro compito appunto è arrivare fin lì, essere così felici di seguire Gesù, da far pensare agli altri, vorrei anche io quella cosa lì. Questo, poi chiaramente ho predicato il Vangelo, va detto tutti i discorsi del peccato, eccetera, eccetera, ma almeno fare vedere che a me vivere per Gesù piace. E quindi arriviamo all'opera che Dio compie nel risveglio fuori dalla Chiesa. E questo sì che dobbiamo desiderarlo, che alla fine poi è il vero, è anche questo è Vangelo, non c'è nient'altro, è solo Vangelo, solo, è Vangelo. Perché in generale, di solito, dietro ogni conversione ci sono anni di preghiere, testimonianza e pianto. Nei momenti di risveglio, Dio nella sua sovranità, è come se decidesse di accelerare, e si hanno molte conversioni in poco tempo, conversioni vere in poco tempo. E questo sì che è un risveglio che vorrei vedere. Dio che prende poco che facciamo, che diciamo, e salva tante anime. Nel suo resoconto dei risvegli che ha vissuto, Edwards racconta di cristiani nominali che finalmente si convertono, altri che tornano in chiesa, e preghiamo che Dio voglia riportare a sé, non qui a sé, coloro che per un periodo hanno ascoltato la sua parola e l'hanno rifiutata. Preghiamo per questo. Preghiamo che coloro che hanno ascoltato il Vangelo e lo hanno abbandonato si inginocchino a Cristo prima che sia troppo tardi. Preghiamo che Dio ci dia l'opportunità di parlare di Lui a chi non ha mai ascoltato il Vangelo. Preghiamo per questo risveglio. Ma per quanto riguarda la nostra vita e la Chiesa, chiediamo a Dio di trasformarci con i normali strumenti della grazia, senza bisogno di interventi straordinari. E che Dio ci aiuti a essere così contenti di essere salvati, così fieri di seguire Gesù, nella normalità della vita, da suscitare almeno un po' di curiosità negli altri, alla sua gloria sempre. Amen. Preghiamo. Dio Padre, grazie.